Dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero la pillola.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola va giù. Un saluto di Anaïs Porgors e stasera un viaggio che faremo grazie ai ragazzi che hanno partecipato alla sezione Edu del Festival dei Diritti Umani quest'anno. Cher Radio ha lavorato durante questi mesi in collaborazione col Festival con questi ragazzi per insegnare loro a realizzare podcast e stasera due lavori molto belli e toccanti. Storie migranti con rifugiati realizzato dal liceo Cavour e la bambina che veniva dal mare dell'istituto Modugno di Conversano, uno dei lavori più belli sentiti in questi anni. Buon ascolto.
La pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Tutto brillerà di più.
Se sai da dove vieni, sicuramente saprai dove vai. Così dice un proverbio di casa mia.
Dunque, io sono Jean-René Bilongo. Sono in questo paese, in Italia, da 22 anni, tanto tempo, però per me è come se fosse arrivato l'anno scorso. Sempre così, il viaggio è sempre così, no? Nonostante il tempo che passa, uno ha sempre l'impressione. Io sono nato in Africa, in un paese chiamato Camerun. Ora, il mondo è ampio e grande, tra Sri Lanka, Bangladesh, Canada, Nuova Zelanda. C'è anche una cosa che si chiama Camerun. E allora sono nato in quel paese lì, in una famiglia povera. Non la povertà di cui si parla in Italia, la povertà vera, no?
Forza di volontà e un pizzico di fortuna sono serviti a Jean-René per reinventare se stesso e la propria vita. Nato nella povertà assoluta, all'interno di una società timocratica come quella camerunense, è riuscito a laurearsi e, sognando una vita migliore, ha intrapreso un viaggio che l'ha infine condotto a Napoli.
Quindi un giorno ho pensato di fare un viaggio, sradicarmi e andare a vedere altrove se l'erba è verde. Che cosa vuol dire l'erba è verde dappertutto, no? Però vado a vedere altrove se posso pascolare.
Intraprendere un viaggio verso una nuova vita in un nuovo paese crea delle aspettative. Ma queste aspettative vengono effettivamente soddisfatte?
L'aspettativa qual è? Sapete, quando ero piccolo guardavamo le grandi serie televisive americane, sognavamo, senza sapere che quei sogni, quelle serie televisive Beverly Hills, Melrose Place, erano per far sognare gli americani. Noi pensavamo fossero la realtà, ma erano fatte per far sognare gli americani, no? Cioè, pensavamo fosse la realtà. Forse non riuscirete a capire questo tipo di aspettativa, perché ci vuole un grande sforzo empatico. Però qui siamo nel primo mondo. Siamo nel primo mondo. Non so, non vi rendete conto di cosa sia l'Italia. Non avete idea di cosa sia l'Italia. No? Vi lamentate, non funziona niente, e gli autobus che non arrivano, alla mensa non ci danno quel che vogliamo. Vi lamentate di tutto, ma questo è un paese avanzatissimo. Avanzatissimo, questo è uno dei paesi più potenti del mondo. È così. E allora, se noi siamo in queste condizioni, figuratevi il quinto mondo, il decimo mondo, come sarà? Allora, uno che parte dal decimo mondo, sapendo che va nel primo mondo, si fa un miliardo di sogni, no? Proprio lì è l'esplosione onirica. Sogni farò perché vado nel primo mondo. Però quando arrivi nel primo mondo, scopri che il primo mondo è fatto di uomini e donne con le loro suscettibilità, ma anche le loro idee, le loro opinioni. Quindi non è quel che pensavi che trovi fattivamente. Trovi che all'improvviso vieni bollato come una cosa. Dici, ma come io pensavo, come io... Cosa vuol dire? Non c'è niente. Il clandestino non è come viene rappresentato in questo viaggio. Il clandestino, diciamo, se voi volete capire il clandestino, mi raccomando, leggete Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Il clandestino è esattamente il ritratto che fa Basilio, il ritratto che Basilio fa di Dorian Gray. Cioè Dorian Gray è un giovane come voi che è appassionato di tante cose, no? Si diverte un sacco, c'è un sacco di ragazze, no? Però tutte le miserie di Dorian Gray, che non è mai appagato di nulla, si riverberano sul ritratto suo, che invecchia, no? Il suo ritratto invecchia, si sgualcisce, tutte le miserie. E il clandestino per tanto tempo, tutte le frustrazioni venivano riversate sul clandestino. È colpa loro, no? Li dobbiamo uccidere a Roma, dobbiamo sparare, dobbiamo... quello che sapete. Vabbè, allora uno arriva e trova che il mondo è un po' più complicato e viene ridotto a cosa? Una semplice cosa, quindi tante di queste aspettative si sfaldano e da quel momento bisogna fare un bagno di realtà. Bisogna vivere e accettare quel che si è. Io ho sempre accettato quel che sono. Non l'ho sempre accettato senza nessuna difficoltà, nessun imbarazzo. E questo mi aiuta il fatto che io non campo di nostalgismi. Se voi parlate con altri come me, c'è parecchia nostalgia al mio paese, al mio paese. Io dal primo momento, quando ho visto le prime difficoltà, ho detto tac, taglio. Deve fare di tutto per vivere una vita normale in Italia, senza nessun rimpianto né nostalgismi, no? Che uno dice, ma il mio paese, no, senza nostalgismi. Poi uno cerca di fare dei passi con tanta fatica, tantissima fatica, ma con pazienza, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, e impara la lingua, impara a farsi degli amici, impara, come dire, a fare tante cose, impara a vivere una vita normale nella sua nuova dimensione. Non è che io vivo in mezzo agli immigrati, no, io vivo una vita normale, senza rimpianti, senza nostalgismi, senza guardare indietro, perché dal momento in cui ti metti a guardare indietro ti sei perso. Bisogna accettare la realtà per quel che è. Non costruiamo queste auree immaginifiche straordinarie, che non... quindi le aspettative erano queste. Poi naturalmente tanto lavoro, tanta fatica, tanta pazienza, ma anche tanta fortuna. Questo non lo può mettere in discussione nessuno. Ci vuole anche un pizzico di fortuna nella vita, no?
Nonostante alcuni diritti inalienabili siano sanciti dalla Carta dei diritti umani, in primis quello alla vita, spesso purtroppo il colore della pelle, la religione o l'orientamento sessuale sono elementi che influenzano il comportamento degli altri e ti definiscono ai loro occhi. Jean René lo sa, lo ha vissuto sulla sua pelle.
Ultimamente vado in Africa, torno, intanto alla frontiera, il viaggio, a Zurigo, torno dal Camerun e alla frontiera, la prima frontiera è quella svizzera, quindi si fa il controllo passeggero per passeggero, no? Vai in Italia? Sì. Vivi in Italia? Sì. Vedo che vivi a Napoli? Sì. Lavori in Italia? Sì. Ma tu dici solo sì, sì. Perché dici solo sì? Perché tu mi chiedi di dire sì. Il poliziotto quasi si sta arrabbiando, no? Cioè, da dove vieni? Cambia, da dove vieni? Dico, ok, da dove vengo? Vengo da casa. Ah, e dove vai? Vado a casa. Scusami, da dove vieni? Da casa. E dove vai? A casa. Vieni un po' qua. Da dove vieni? Da casa. E dove vai? A casa. Prima mi hai detto sì, 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 ora mi dici da casa a casa. Cosa vuol dire? Sono le domande che mi fai. Sono le domande che mi fai, non c'è niente da ridire sui miei documenti, niente, niente, parlo italiano, non lo vedi? Ti devo di più, mi fai delle domande manichee e ti rispondo così, ti arrabbi?
Con tanto impegno e un pizzico di fortuna, Jean René si è costruito una vita nuova. Ora abita a Roma e lavora presso il sindacato della CGIL. Il suo è un viaggio verso la vita, perché la scelta di emigrare nasce dal bisogno di respirare. È così. E la speranza di una vita migliore è più forte di qualunque sentimento.
un giorno di fine settembre. Tutti dicevano andiamo, che abbiamo da perdere. Lasciai le mie poche cose, un mazzo di rose a mia madre. Giù alla spiaggia il cielo è sereno e tutti vogliono andare. L'Europa è vicina soltanto a un tiro di mare. Diedi tutti i miei soldi per un posto a sedere, l'acqua potevo sfiorare. 40 miglia a nord e il cielo comincia a gridare, poi vidi luci distanti, benvenuti nel mar dei migranti, nel mar dei migranti, il mar dei migranti, nel mar dei migranti. E navigando nell'oscurità immaginavo una vita senza la guerra nella civiltà, in un paese lontano. Vidi negli occhi smarriti paura e terrore quando si spense il motore. 40 miglia a nord e il cielo comincia a gridare, poi vidi qualcuno tremava, qualcuno piangeva, mentre il mare si alzava. Lasciammo al nostro destino, lasciammo alla sorte, la vita o la morte. 40 miglia a nord e il cielo cominciò a gridare, poi vidi onde giganti, benvenuti.
Tutti abbiamo una storia da raccontare, tutti abbiamo sofferto. Questa è la mia storia. Vieni da lontano, parte con il sole e le case di legno della mia terra, la Sierra Leone, attraverso il deserto della Sahara e dalla Libia arrivo fin qui, portata dal mare.
Anywhere I go, sweetie palm wine, they wait for me.
Sono nata a Makeni, ma sono cresciuta nella capitale, Freetown. Non è un bel posto in cui vivere. Un tempo era terra di schiavi, oggi è rimasta solo povertà.
Noi eravamo poveri, vivevamo in una casa di legno, con i miei zii, cugini e familiari. Nonostante la povertà, stavo bene perché stavo con la mia famiglia. Il mio destino è cambiato a 11 anni, avevo un grande problema all'orecchio e mi servivano cure. Così un giorno mia madre mi ha fatto la valigia e mi ha detto che saremmo partiti per andare a trovare una sua amica. Le sue ultime parole, mentre mi addormentavo, sono state: non meriti di stare qua, sei forte e coraggiosa, credo in te, la tua bocca ti salverà. Ma io penso invece che mia madre è stata coraggiosa e forte nel lasciare andare la sua bambina di 11 anni.
Su un autobus pieno di sconosciuti che parlano lingue diverse, Mariam inizia il suo lungo viaggio.
Nell'autobus con me c'erano tante altre bambine e ragazze. Alcune erano lì per cercare un futuro migliore, mentre altre erano lì state vendute. Sarebbe finite sulla strada. Le riconoscevi? Perché portavano un braccialetto al polso. Ripensando a loro, mi vengono i brividi, perché nessuno si è accorto della paura che provavano, dei sogni che avevano dentro di sé. Poi siamo arrivati nel deserto Sahara, una delle parti più pericolose del viaggio. Ci hanno fermato gli arabi e chi non potevano pagare veniva ucciso e violentato. Io non avevo più soldi, mentre aspettavo il mio turno piangevo e chiamavo mia madre. Qualcuno mi ha protettata e mi ha salvata. Uno sconosciuto ha pagato per me. Non so perché l'abbia fatto, non l'ho rivisto mai più. Dopo un anno dall'inizio del viaggio, siamo arrivati in Libia. Ci hanno fatti salire su un gommone. Eravamo più di 100, non c'era spazio per muoverci. Accanto a me c'era una donna incinta. Io occupavo poco spazio perché ero piccola, così cercavo di lasciarne un po' di più per lei. Eravamo così stretti che non ci riuscivamo a respirare. Così qualcuno si gettava volontariamente in mare. Quando succedeva a lei, mi copriva gli occhi con la mano per non farmi vedere. Il mare faceva paura, sembrava infinito e pericoloso. Dopo una notte di navigazione, abbiamo visto la luce di un faro e una nave che venivano ad aiutarci. Su un fianco avevano una scritta grandissima SOS Mediterraneo. Allora tutti, anche quelli che stavano male, abbiamo iniziato a gridare di felicità.
Nella storia delle migrazioni più recenti, un posto a sé è occupato da bambini e adolescenti. Molti di loro scappano insieme alle famiglie, ma molti, come Mariam, affrontano il viaggio da soli. Per questi ultimi si usa la sigla MSNA, che sta per minori stranieri non accompagnati.
Per la legge italiana 142 del 2015, il minore straniero non accompagnato è lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. In parole povere, sono i minorenni che non hanno con sé genitori. Sono ragazzi e bambini, anche molto piccoli, che si mettono in viaggio da soli.
Come riportato da Osservatorio Diritti, testata online indipendente specializzata in inchieste, analisi e approfondimenti sul tema dei diritti umani, al 21 novembre 2022 11.642 minori stranieri non accompagnati risultano sbarcati in Italia e registrati dal Ministero dell'Interno, una cifra che supera di molto quella degli anni precedenti.
SOS Mediterranee, SOS Humanity, Sea-Watch, Open Arms, Emergency, Medici Senza Frontiere, sono almeno 14 le organizzazioni non governative che effettuano attività di primo soccorso in mare dei migranti nell'area del Mediterraneo. Tutte le operazioni sono coordinate dal Comando Generale della Guardia Costiera. La normativa di riferimento è la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, il cui articolo 98 prevede l'obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo.
In Italia, la legge numero 47 del 2017 stabilisce il divieto di respingimento e di espulsione di bambini e ragazzi. Ai minori stranieri non accompagnati viene garantita la possibilità di accedere ai diversi servizi territoriali di accoglienza.
L'accoglienza allo sbarco è organizzata direttamente dalla Guardia Costiera, che li accompagna all'hotspot più vicino. Attualmente in Italia sono attivi hotspot presso i porti di Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Lampedusa, Augusta e Taranto.
Appena sbarcati, ai minori viene scattata una fotosegnaletica per l'ufficio di immigrazione e in base all'età e disponibilità dei posti vengono indirizzati alle comunità educative o ai centri di accoglienza. Per ogni minore si realizza un progetto di affido presso famiglia o persona singola.
Per Mariam è stato così.
Siamo sbarcati a Lampedusa e da lì mi hanno mandata a Taranto. Sono entrata subito in comunità. Qui sono cresciuta, maturata, ho cominciato ad avere amici, ma soprattutto ho cominciato a desiderare di avere una nuova famiglia. Oggi con i miei genitori affidatari mi sento finalmente speciale, amata e importante. La nostra casa è piena di libri. Loro mi insegnano ogni giorno che studiare ti rende libero. E poi ho i nonni che adoro e che mi amano tanto. A volte il rumore dei brutti ricordi copre i pensieri buoni, i miei sogni. Allora ripenso alle parole della mia mamma e mi faccio coraggio. Ora voglio studiare e imparare ad aiutare gli altri. Il mio proposito per il 2023 è di essere felice. Devo esserlo per me e per tutti i bambini che si sono messi in viaggio e non ce l'hanno fatta.
Dedicato ad Aylan, per sempre addormentato sulla spiaggia di Bodrum, e a tutti i bambini rapiti dal mare.
La bambina venuta dal mare, podcast realizzato dalla quarta A Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto Professionale Domenico Modugno di Conversano. Montaggio Martina Barile, ricerche Marisol Simone, Anna Moramarco, Valentina Morgante, Arianna La Selva, Roberta Calicchio, Francesca Caputo, Deborah Masotti. Voci narranti Teresa Ruca, Jennifer Di Caro, Chantal Cardascia, Giuseppe Narracci, Mariam Conte, Antonio Bellingerio.
Diverso da come l'ho immaginato. Quello che può essere non sarà scontato.
Grazie ragazzi, grazie per la qualità dei lavori realizzati. La settimana prossima avremo l'occasione di sentirne altri, questa volta dopo il festival, perché ricordo che il festival si svolge dal 3 al 6 maggio, quindi con incontri, film, mostre fotografiche, e il programma Edu per le scuole, dal vivo al Memoriale della Shoah e alla Cineteca Milano MIC, e anche online sulla piattaforma festivaldirittiumani.stream. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, quindi come ho detto, con altri lavori dei ragazzi, e stasera ci salutiamo con Agatha Stem del film di Philippe Huret, Welcome.